Consapevolezza, perché se tu avessi consapevolezza dell'eredità che ti è versata come una misura pigiata, scossa e traboccante, tu non saresti un disorientato, non saresti un tiepido, non saresti uno che crede quando vuole, ma saresti uno inserito in un chiaro progetto. Ogni tuo passo saprebbe dove dirigersi. Tu saresti una tessera importante nel grande mosaico dell'offerta della salvezza che Dio ha fatto a tutti gli uomini. Ti basterebbe questo per chiederti: io sono consapevole di questo? So di essere una tessera di questo mosaico? Oppure la mia ignoranza della mia vocazione per caso non ha orbato, non ha nascosto questa bellezza del volto di Cristo all'uomo a causa della mia stoltezza? Questo sarebbe già un buon esame di coscienza. Non è per questo che noi siamo qua questa sera, solamente siamo qua per capire qual è l'oggetto della nostra speranza. Allora, San Paolo ci ha detto: noi siamo fatti figli. Allora noi dovremmo dire: ma come questo verbo eterno con il Padre, questo pensiero eterno di Dio che vive con Lui e si relaziona con Lui insieme allo Spirito Santo, come ha potuto lasciare l'ordine delle cose che non si vedono, che non si comprendono, e discendere delle cose che invece fanno parte della nostra vita di tutti i giorni? E sarebbe una domanda autentica se te la facessi. Se te la ponessi una volta almeno nella vita, questa domanda sarebbe finalmente più di una preghiera, più delle preghiere che dici. Se tu chiedessi a Dio: ma come è possibile questo? Sai perché? Perché questo è quello che dice la Vergine Maria all'angelo quando le dice: Dio vuole impossessarsi della storia, Dio vuole entrare dentro la storia attraverso di te. Adesso una domanda come Maria: come è possibile? Perché nella mia umanità io non comprendo questo dono di grazia, cioè non capisco che vuol dire che il figlio si fa carne, non capisco il fatto che il verbo, facendosi carne, fa di me una cosa nuova. È uno schiavo mi fa erede. Io sto parlando naturalmente a chi si sente erede, cioè a chi già nella preghiera e nella vita spirituale sa di essere un erede e si ritiene un figlio e si riferisce a Dio come a un padre. Non mi sto riferendo a quelli che vengono a messa per fare il precetto, per fare la festa, ignari completamente dell'oggetto della nostra speranza. Chiaro, no? Perché chi viene così, così se ne esce, cioè torna a casa così senza sapere niente, capire niente, chissà di che roba parlato. Allora, ci siamo. Allora, come è possibile? Sapete che nella Chiesa orientale, nella Chiesa ortodossa, quando c'è la prima della consacrazione del pane e del vino, il sacerdote si gira verso il suo diacono e gli dice queste domande che Maria fa all'angelo. Gli dice: come sarà possibile questo? Nella mia umanità io non capisco. E il suo diacono risponde come l'altro: lo Spirito del Signore scenderà su di te, ti coprirà con la sua ombra, ciò che è impossibile agli uomini diventerà possibile perché è possibile da me. Allora io ti sono grato, Signore, perché tu mi hai guardato quando ero nel peccato, quando ero lontano, mi hai osservato, mi hai scelto, mi hai chiamato fin dal seno di mia madre, mi hai eletto per farmi diventare tuo figlio. Lo capisco. Ma come lo capisco e dove lo capisco? Dentro questa celebrazione, quando vedo cose del cielo diventare cose della terra. Ma come sarà possibile che le cose del cielo e le cose della terra stiano insieme? Qua nasce il grande dogma della maternità divina di Maria che noi oggi stiamo celebrando. Era il 341 d.C., i padri conciliari di Oriente e di Occidente si incontrano perché qualcuno ha cominciato a dire: eh no, questo verbo non può prendere la carne di un uomo, ci ci deve essere il verbo e l'uomo. Una volta è verbo e una volta è uomo. Come direbbe qualcuno dei nostri contemporanei, forse anche qualcuno di noi, umanamente e divinamente, Gesù umanamente ha sofferto e divinamente no, ma è vero? No che non è vero. Allora i padri conciliari dicono, sia chiaro una volta per sempre, quando il verbo prende la carne, non la prende in prestito, la prende per sempre. Non la prende solo per rivestirsi per un po' di tempo, la assume per sé. E quando risusciterà, non risusciterà lo spirito, ma risusciterà la carne. Questo ci permette di dire che crediamo nella resurrezione della carne. Pensa quante cose cristiane devi ancora imparare alla tua età, eh? Stai ancora qua a fare le preghiere, ma questa ancora non lo sai. La soluzione della carne, davvero della carne, proprio. Che vuol dire? Torniamo al nostro mistero. Allora che vuol dire? Che questo verbo che stava nella Trinità, che sta nella Trinità, ma mai lasciata in realtà, quando ha operato tra gli uomini, ha operato prendendo la nostra carne umana, la natura divina e la natura umana sono rimaste insieme. Non si sono confuse tra loro, non si sono mischiate, sono rimaste insieme, distinte, ma non separate, così che una volta lo spirito se ne va e la carne rimane alla terra. Come una cosa in te. Ma tu dirai, ma che ci serviva a noi che tu facessi questo? A noi cosa importava se tu prendevi o non prendevi la nostra carne umana? Noi la carne, da buoni platonici e greci e filosofi, la disprezziamo? Non è vero, non è vero, non è vero, perché tu nella carne vai a cercare il bello, perché il bello, lo sai, è segno del vero. Allora hai legato al rapporto con la carne un rapporto di ricerca del bello, pensando che nel bello troverai anche il vero. Vuoi che te lo dimostro? Così, quando tu vedi una realtà bella, non la puoi conoscere? Sì, non la conosci e ne sei sicuro provandone piacere? Ebbene, il piacere è la tua idea di aver raggiunto il bello, e il buono è il vero. Come è vero? Il buono e il bello e il vero non hanno bisogno del piacere. Tuttavia, tu capisci che questa bellezza porta con sé anche la verità. Allora, se il verbo prende la nostra carne, vuol dire che la nostra carne, che noi odiamo, diciamo di odiare e detestare, in realtà la vogliamo molto bene, che la nostra carne diventa la portatrice di qualcosa di importante, e lo porta in modo tale che se ne lascia infettare, diremmo noi, se si passa il termine, infettare da questa bellezza, da questo amore, da questa verità, fino al punto da trasformarsi ed entrare anch'essa nella gloria attraverso il tempo che torna al Padre. È un mistero incredibilmente bello. Allora, per regalare questo mistero alla fede degli uomini semplici, no, perché lo so che tu li stai chiedendo, ma io fino adesso ho detto le mie preghiere, il mio rosario, non ho mai saputo queste cose, allora che devo fare? Devo andare a scuola e impararle? Non sarebbe male, eh? Ma anche se non le volessi imparare, allora la Chiesa ha detto: come si fa a raccontare agli uomini questa bellezza? Come si fa a consegnargliela? E già, c'è un modo, come no? I padri conciliari hanno detto: per far capire che costui è vero Dio e vero uomo, vero Dio e vero uomo, e che attraverso la sua donazione riscatta anche la nostra umanità, noi mettiamo davanti agli occhi dell'uomo un aspetto, una realtà che immediatamente dice chi è il figlio di Dio. E qual è questa realtà? La Vergine Maria. La Vergine Maria non è la madre di un profeta, non è la madre di un uomo solamente. La Vergine Maria è la madre dell'uomo Dio. Chi guarda la Vergine Maria guarderà colei dentro il quale l'incontro tra il verbo e la carne dell'uomo si è definito. E si è definito nella semplicità, nel silenzio, nella preghiera, nell'attesa, nella maturazione graduale, nel compimento fino sotto la croce, quando Maria piangerà per l'incredulità degli uomini e contemplerà la bellezza dell'amore del suo figlio, che altro non è che lo specchio dell'amore di Dio che lei ha conosciuto e amato e adorato. E poi il giorno della resurrezione, prima di tutti, anzi il sabato santo, porterà dentro questa speranza ormai già certezza. E poi il giorno della Pentecoste garantirà alla Chiesa nascente che ogni cosa che viene da Dio si possa custodire dentro l'obbedienza, il silenzio e l'umiltà, così come ci dice lui in questo Vangelo. Quando Maria, vedendo tutte queste cose accadere intorno al figlio ancora infante, le serba nel suo cuore, le custodisce, non le lascia rovinare con altre cose, le custodisce. Allora, qual è il discorso più semplice per te? Tu vieni qua, celebri l'Eucaristia, dell'Eucaristia capisci solo alcune cose, forse molto poche, molte le accetti ma non le capisci. Quando torni nel mondo dici: adesso il culto rimane in chiesa e comincia la vita del mondo, cioè dici: la natura divina si celebra in chiesa, la natura umana sta fuori. La natura divina finisce dentro il perimetro della chiesa, fuori la natura umana sarà più forte, sarà più dura, sarà più pesante, sarà più inaccettabile. Come questo dice? Sarebbe bello tenersi le speranze legate alla vita divina, ma la natura umana contrasta la realtà della natura divina. Allora la Chiesa gli dice: non è così, e per prova che non è così tu puoi assumere il corpo di Cristo per portarlo dentro la storia, dove finalmente vedrai risplendere anche la sua divinità, perché lui agirà nella tua storia, perché lui vuole agire nella tua storia. Allora la liturgia che tu impari qua è solo un racconto di quello che accadrà là. Tu vieni in chiesa per vedere questo racconto della salvezza attraverso le letture, attraverso l'offertorio, attraverso la consacrazione, attraverso il Padre Nostro, attraverso tutta la preghiera della Chiesa. Prendi questa realtà che ti è stata raccontata e la vai a verificare, come fa Maria quando va da Elisabetta, dentro la storia. Ti accorgerai che nella storia c'è già un grembo gravido di Giovanni il Battista, c'è già un grembo della storia che aspetta che venga Maria e che racconti il suo Magnificat e dica: veramente Dio ha ascoltato la mia preghiera. Ecco, l'anima mia magnifica il Signore, questa è la tua vocazione. Contemplare la maternità divina significa prendere per sé questa vocazione, abitare questa missione e raccontare al mondo ciò che la liturgia ha raccontato a te. Ma se tu invece separi la natura divina dalla natura umana, se tu separi la liturgia dalla vita, allora sei un pagano che va al tempio a fare i suoi miscuglietti e poi torna a casa a fare tutti gli altri miscuglietti che conosce. Questo non paga, e chi non paga deve essere accorto, perché la solitudine, là dove non c'è Dio, ti strangola, perché la paura, là dove lo risplende la luce del Verbo, ti uccide, ti soffoca, perché l'angoscia fuori della speranza della resurrezione è troppo forte, è insopportabile. Allora accetta volentieri, di anche tu come Maria, io fai come lei, io non conosco uomo, non conosco questa realtà, non ne so le condizioni di possibilità, ma grazie alla fede di tutta la Chiesa io prendo per me questo pezzo di speranza che assumo tra poco, che è il corpo stesso del nostro Signore, lo assumo, questa porzione di vita eterna, questa porzione di speranza, desidero custodirla nella fede dentro la storia finché non mi salvo, che non mi santifichi totalmente, finché non santifichi tutto l'ambiente in cui vivo, finché non porti a compiere compimento questo meraviglioso disegno di salvezza. Non separare il culto a Maria da questa certezza, altrimenti costei sarà una regina del cielo, sarà una dea quasi, ma non avrà più la connotazione della speranza che la Chiesa invece ti indica. Non sarà più l'utero della grazia, non sarà più l'occasione dell'incontro con Dio, sarà una persona lontana da invocare di tanto in tanto in un pantheon di virtuali divinità. E mentre noi dicevamo tutte queste cose meravigliose, qualcuno aveva bisogno di rispondere al telefono. Cosa meravigliosa è questa, pensate un po', è proprio la contraddizione della storia. Ma noi non ci scandalizziamo, portiamo questo tesoro in vasi di argilla, portiamo questo tesoro in vasi di argilla nella speranza però che la divinità di Cristo ci salverà totalmente. Salutato Gesù Cristo.